Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
L'era del 5G è alle porte, ma l'innovazione e la tecnologia non si fermano e guardano già oltre. La Cina ha iniziato a fare ricerca sul 6G già dal 2018 e l'Europa non è da meno. La Finlandia è il primo paese al mondo ad avere finanziato una ricerca sulle reti mobili 6G. Il programma si chiama Six Genesis e sarà portato avanti dall'Università di Oulu. Il progresso non si ferma e viaggia a velocità sempre più elevate. Secondo gli operatori del settore, il 5G dovrebbe essere tra le 100 e le 1000 volte più veloce rispetto al 4G. Il 6G punta ad essere ancora più veloce, fino a infrangere la barriera del tera al secondo e raggiungibile da qualunque luogo, persino dagli abissi, dove invece il 5G non arriverà. Ma se il 6G fa parte di un futuro ancora relativamente lontano, il 5G sta per diventare realtà. Gli analisti prevedono che entro il 2020 saranno connessi alla rete internet 5G circa 50 miliardi di oggetti smart. E anche l'Italia, che paga un gap infrastrutturale notevole rispetto ad altri paesi del mondo occidentale, si sta muovendo per recuperare terreno.
Enorme, c'è la partita del 5G, la partita del 5G che ha certamente, ci viene raccontata come se fosse una grandissima figata perché facciamo adesso l'internet delle cose, tutte queste cose qui. La partita del 5G serve per immaginare una guerra fatta con robot e con delle armi che consentano di massacrare le popolazioni senza neanche più mettere a rischio i soldati. Cioè, di questo stiamo parlando, perché tutte queste cose, le connettività, tutti questi controlli hanno una vocazione bellica orrenda e nessuno lo dice. Lo dice soltanto il Papa, cioè è l'unico che fa ancora dei discorsi complessivi olistici cercando di vedere i problemi in una dimensione complessiva. Questi discorsi sono dei discorsi pericolosissimi, andiamo sempre di più verso che cosa? Verso la naturalizzazione del fatto che attraverso il controllo dell'infrastruttura della comunicazione noi stiamo sostanzialmente trasformando la nostra esistenza in una vita che non vale più la pena di vivere, in una lotta di tutti contro tutti assolutamente spietata, e soprattutto non vediamo quelle che sono le implicazioni drammatiche di queste scelte, perché noi adesso stiamo parlando di 5G come se 5G fosse una cosa che serve per fare la comunicazione con i telefonini più veloce, quando 5G ha una vocazione totalmente bellica, come ha sempre avuto, ed ha una vocazione che avrà un impatto ecologico catastrofico. Già adesso si stanno abbattendo gli alberi, cioè ci sono delle conseguenze di queste scelte, che sono le conseguenze sull'ambiente, che sono drammatiche, e noi continuiamo a pensare che la tecnologia possa essere una soluzione ai problemi ambientali. Non è così. La tecnologia non è neutrale.
Centocinque 150 Radio 2000 Blackout. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Lunedì 20 gennaio 2020, sono le 18:36. Come ogni settimana puntuale, andiamo a iniziare una nuova puntata di Voci dall'Antropocene, la trasmissione che vi tiene compagnia per questa oretta dell'aperitivo del lunedì. Questa settimana da solo in console per il mio socio impossibilitato per assenza dalla città di Torino, ciononostante insomma vediamo di affrontare questa mattinata. 3466673263, i contatti telefonici, il mobile per messaggi, segnalazioni, critiche e quant'altro via SMS o WhatsApp 011 2495 669 nel caso voleste intervenire in diretta. www.radioblackout.org è il sito per avere tutti gli aggiornamenti sulla vostra emittente preferita. Palinsesto aggiornato, selezione dei podcast e dei contributi informativi della mattinata e del pomeriggio e appuntamenti per sostenere la vostra radio libera. Un saluto grosso lo mandiamo a Nicoletta dal carcere, sperando che ci possa ascoltare da quelle mura, e a quanti insomma sono all'ascolto impossibilitati nella loro libera esistenza dietro le sbarre o meno. E avete sentito un po' come facciamo a mo' di copertina gli argomenti che vorremmo così trattare in questa puntata di Voce dall'Antropocene. Mi dicono che la voce gracchia, io mi sento bene in cuffia, spero di migliorare l'ascolto. Comunque grazie a chi ce lo segnala. Avete sentito un po' questa copertina tra, diciamo, uno spottino che decantava le strade lastricate di felicità e di progresso tecnologico all'insegna della nuova tecnologia 5G di cui la città di Torino si è resa prima cavia sperimentale a livello urbano sostanzialmente per il nostro paese. Perché parliamo di questo? Perché questa settimana ci sarà un presidio, un'iniziativa in piazza. Quale futuro con il 5G? Scendiamo in piazza Castello alle ore 15:30 con diversi ospiti e interventi per cercare, insomma, di sollevare qualche dubbio, porre qualche domanda rispetto appunto a questa tecnologia che ci viene presentata come di per sé buona, di per sé migliorante le nostre esistenze. È un appuntamento che credo sia importante. Tra l'altro, ahimè, io non potrò esserci per altri impegni, ma mi sembra fondamentale parlarne, comunicarne insomma l'avvenimento e fare un po' di luce. Tra l'altro questo evento torinese rientra all'interno di un coordinamento internazionale per una giornata mondiale Stop 5G. Avete sentito in apertura questo spottino che decanta insomma il futuro radioso di un mondo che non sarà solo 5G ma sarà a 6G. Noi oggi siamo al 4G, qualcuno ha ancora dei cellulari a 3G, con 4G mi sembra che fate già quasi tutto quello di cui avete bisogno in termini di usi di bisogno, anche di quello che non avete bisogno sostanzialmente. Ci viene detto che il 5G va dai 100 alle 1000 volte più veloce del 4G e che il 6G probabilmente andrà un milione di volte più veloce. Non si capisce a cosa serve questa velocità, quale sarebbe la modificazione ulteriore. Probabilmente, come diceva in quello spot di apertura, la modificazione sarebbe sostanzialmente un internet delle cose, miliardi di oggetti smart. Andiamo insomma verso la demonizzazione totale. Io vi presenterei un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina, una delle persone che interverrà in quella piazza non sarà, diciamo, uno che crede alle scie chimiche o alla terra piatta, è tra l'altro un emerito professore di diritto internazionale e di diritto civile all'Università di Torino, diciamo un progressista moderato della cosiddetta società civile, ma che partecipa anche lui a questa iniziativa, che solleva, diciamo così, qualche necessario dubbio su questa sperimentazione senza ulteriori controlli preliminari questa disponibilità assoluta della città di Torino a questo esperimento tecnologico, biologico, medico, sociale a cui siamo sottoposti. Buon ascolto, lui è Ugo Mattei, come dicevo, docente di diritto civile all'Università di Torino, di diritto internazionale all'Università della California, si è occupato nel corso degli anni, degli ultimi 10 anni, diciamo così, sul piano del diritto del comune, di ciò che non è né privato né pubblico, che spesso viene ridotto a questione dei beni comuni. Il suo ultimo testo assieme a Alessandra Quarta si chiama appunto Di svolta, ecologia, tecnologia e diritto privato, e come sentite insomma ha abbastanza attinenza con l'argomento che stiamo trattando oggi. Torino è stata una delle prime città che si è data disponibile con la sua amministrazione pentastellata a essere terreno di sperimentazione di questa nuova rete di cui ci vengono fatte insomma promesse grandiose. Forse non è tutt'ora quello che luccica. Cosa c'è dietro questa nuova tecnologia così potente?
Ma guarda, dal punto di vista generale la questione è molto semplice. Il fatto di fare una sperimentazione può anche starci, però il punto è a che scopo si fa l'esperimentazione e cosa si cerca di fare e di capire, e se davvero si cerca di fare e di capire delle cose che sono nell'interesse generale, perché altrimenti diventa un po' come il carrozzaggio della linea ferroviaria Torino-Lione, in cui teoricamente il tunnel dovrebbe servire per vedere se il tunnel è fattibile, ma invece viene da tutti letto semplicemente come un passo in una direzione ormai irrinunciabile, in una direzione ormai presa, costi quel che costi, no? Quindi con 5G siamo un po' a questo punto di vista. È chiaro che noi siamo in una società che oggi è dipendente in maniera estrema dalla connessione via internet, che la connessione via internet oggi rende possibile, costituisce un'infrastruttura che rende possibile il trasferimento di quantità di dati enormi, e che quindi si tratta, come dire, di una trasformazione infrastrutturale che fa grandissimo gioco al capitale. Perché, come sai bene, il capitale cresce a seconda della velocità della sua possibilità di trasformarsi, no? Il valore di scambio si basa su quel principio, e quindi è evidente che questo è un passo avanti dal punto di vista capitalistico. La questione è capire se è un passo avanti nell'interesse delle persone, e il sospetto gravissimo è che non lo sia stato, ma anzi che ci siano qui in ballo, per la prima volta probabilmente, magari semplicemente in modo più aggravato rispetto a problemi che abbiamo già, ma ad una scala davvero inquietante, delle questioni che non si vogliono neppure prendere in considerazione nella sperimentazione. Tra queste c'è naturalmente la questione della salute pubblica, che è una questione di grandissima importanza, perché la tecnologia 5G utilizza delle onde elettromagnetiche estremamente corte che si trasmettono attraverso degli strumenti che richiedono una notevole vicinanza dei ripetitori, e questi ripetitori vengono posti in qualche modo dal testa d'uomo, quindi noi saremmo sostanzialmente sottoposti a dei bombardamenti di onde elettromagnetiche che sono privi di precedente nella nostra esperienza, simile a quelle che vengono utilizzate nei fornetti microonde. Quindi si tratta, come dire, di un inquinamento elettromagnetico di proporzioni molto superiori rispetto a quelle in cui siamo abituati precedentemente.
Ecco, su questo mi viene da fare un piccolo inciso, no? Di fronte a questa critica che viene sollevata da chi perlomeno osa porre delle domande su questa strada lastricata, diciamo così, di buone intenzioni e grandi promesse, appunto sull'impatto sulla salute, quello che ci viene detto è non ci sono evidenze scientifiche. Ci si chiede tra l'altro come, di fronte a una tecnologia di cui non si sa ancora nulla, perché non è ancora stata sperimentata, non ci sono ancora i dati anche, come dire, statistici della durata di qualche anno, come si può rispondere in questi termini, perché poi oggi su questo terreno abbiamo un'innovazione talmente veloce che ancora non riusciamo, come dire, a comprendere quale sarà l'impatto sulla specie della normalissima tecnologia cellulare, tra l'altro ogni tanto con qualche risvolto che viene fuori.
Sai, io sinceramente penso una cosa più generale, ma che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione a un certo punto, che oggi noi abbiamo bisogno di nuovi principi giuridici. Io vado lì a parlare di quello che è il principio di precauzione, che è un principio che fa parte di quelle che sono le regole, vorrei dire, di buon senso di una società complessa organizzata, principio che utilizziamo, sebbene spesso in modo molto corrotto, quando per esempio si sperimentano nuove droghe, si sperimentano nuove medicine, si cerca di prevedere quelli che possano essere gli effetti di medio e lungo periodo dell'esposizione a queste nuove medicine, per esempio della popolazione che ne debba far uso. Nulla di tutto questo avviene per la tecnologia. Noi per la tecnologia non abbiamo alcun principio di precauzione mai utilizzato. Pensiamo che sia totalmente normale che la tecnologia si evolva, che una generazione di prodotti tecnologici segua quello precedente sulla base di presunte, come dire, forme di autoproduzione della tecnologia stessa. Non ci rendiamo conto che la tecnologia di per sé semplicemente viene indirizzata dal capitale, quindi la tecnologia è in qualche modo indirizzata non da sorte di esigenze intrinseche, ma da scelte politiche fondamentali, che sono le scelte che pone in essere un sistema capitalistico, e quindi noi semplicemente ci siamo abituati a pensare che sia del tutto normale che un'impresa, un'azienda di telefoni, per esempio, metta in commercio un telefono di terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava generazione, e che ciascuna generazione sia migliore di quella precedente. Migliora da che punto di vista? Non ci poniamo mai quelli che sono le grandi questioni relative alle trasformazioni tecnologiche. Ecco, il 5G da questo punto di vista chiama proprio un po' in causa questa questione stessa. Il principio di precauzione di fronte a quelli che sono degli evidenti rischi ipotizzabili per la salute, tu pensa, per esempio, noi sappiamo adesso, in questi giorni stanno incominciando a uscire le prime sentenze che correlano il tumore al cervello all'utilizzo dei telefoni cellulari, esatto, per esempio, cosa che era stata in tutta una prima parte della nostra, diciamo, i produttori ovviamente di telefoni cellulari negano tutto questo, dicono ma no, non c'è nessuna prova, non c'è nessun causale, eccetera. Incominciano a uscire le prime sentenze che ci dicono: guarda che esiste una correlazione causale tra l'utilizzo anche magari prolungato del telefono cellulare direttamente a contatto con le orecchie e il cancro al cervello, no? Allora, tutte queste cose, evidentemente, una società sempre più completa deve cercare di prenderle in considerazione in anticipo. E l'ordinamento giuridico, e soprattutto la sperimentazione neutrale, cioè non quella corrotta dai processi con cui le aziende capitalistiche corrompono i sistemi che dovrebbero essere i sistemi di garanzia, è assolutamente essenziale e necessaria se si vogliono evitare delle catastrofi. Il 5G da questo punto di vista, secondo me, è un po' la madre di tutte le battaglie, perché i tipi di benefici che vengono promessi dalla tecnologia 5G sono dei benefici, come dire, intanto molto futuribili, e soprattutto noi abbiamo moltissime discussioni su tante questioni che dovrebbero essere affrontate seriamente prima, non ultima quella del controllo sovrano sui dati personali che verranno trasportati tramite queste reti, che noi italiani non abbiamo più la capacità tecnologica di costruirci delle reti 5G da soli, e quindi dobbiamo farcele costruire certamente da soggetti stranieri, possono essere i cinesi che lo vendono ad un prezzo più basso, piuttosto che altri stati europei o americani che hanno delle aziende che sono in grado di fare questo genere di operazioni che noi non sappiamo più fare, perché l'Olivetti era stata smantellata a suo tempo dal capitalismo a traccione italiano. E quindi adesso noi ci troviamo, come dire, a inseguire delle dinamiche di cosiddetto progresso senza davvero capire né come queste infrastrutture debbano diventare, né soprattutto perché le vogliamo fare. Io ho sentito per esempio qualche giorno fa un'intervista, mi pare che fosse sul Sole 24 Ore, l'ho letta, o sulla stampa più probabilmente, di uno dei responsabili dell'innovazione della Fiat, il quale diceva entusiasticamente che grazie al 5G finalmente noi potremo superare i camion in curva. Come se l'idea di una società di persone che sono in grado di superare il camion in curva fosse esattamente
una società più felice.
Esatto, una società più felice, o comunque uno dei grandi problemi che dobbiamo affrontare in questa fase della nostra storia, che è una fase dove ci sono delle situazioni catastrofiche dal punto di vista ecologico, dal punto di vista sociale, e figurati che importanza ha superare i camion in curva. Allora, se per superare i camion in curva si deve sottoporre a rischio la salute pubblica senza fare uno studio serio di quali siano le conseguenze, ecco, a questo punto ha senso l'insurrezione di popolo che dice no, quantomeno non fatemi fare la cavia. Questo per quanto riguarda, diciamo, quindi i principi generali che dovrebbero guidare queste dinamiche, sono i principi di serietà, di lungimiranza, di scelta politica seria e soprattutto di capacità di introdurre per prendere delle precauzioni, cioè anche se non è provato direttamente al 100% quello che è il danno di un'esposizione dell'intera popolazione civile dal sesso uomo a onde elettromagnetiche molto intense, è verosimile che questa cosa possa fare male, e quindi è importante dal punto di vista giuridico invertire l'onere della prova, cioè far sì che coloro che vogliono mettere in commercio questi strumenti, e che quindi guadagneranno miliardi da questo tipo di trasformazioni tecnologiche, perché di questo poi stiamo parlando, di mercati molto importanti, ecco, costoro devono trovare oltre ogni ragionevole dubbio che non ci saranno delle conseguenze per la popolazione civile.
Dell'intervista a Ugo Mattei, più concentrata giustamente sugli aspetti, diciamo così, della salute pubblica, dei possibili danni alla salute pubblica e ovviamente, per quella che è la pertinenza del suo lavoro, anche le questioni giuridiche inerenti. Ma ci sono altri aspetti che emergevano un po' nella copertina di apertura della trasmissione. All'inizio di questa intervista tu ponevi un problema di finalità di questo tipo di sviluppo. Certo. Mi sembra che in una serie di contributi, di interviste, hai parlato di uso bellico di questa tecnologia.
Beh, chiaramente la vera ragione per cui le tecnologie della comunicazione vengono sviluppate è quella della costruzione di una società della sorveglianza. Società della sorveglianza che presenta ormai dei tratti che cominciano a essere anche capiti dal punto di vista dei processi di riproduzione capitalistica, e che sconfigge la separazione ordinaria, diciamo così, tra settore privato e settore pubblico. Oggi noi abbiamo un interesse comune dei grandi soggetti globali multinazionali della tecnologia, da un lato del Dipartimento della Difesa americano, dei grossi, diciamo, complessi militari, dall'altra di istituire una società basata su forme di controllo molto pervasive di tutti i cittadini. Non solo, ma la guerra del futuro sarà una guerra sempre di più combattuta con i droni e senza i soldati, cioè diventerà sempre più una guerra tecnologica, e quindi il sistema 5G, in particolare le reti di comunicazioni che riescano a trasmettere diciamo con delle intensità molto forti, quindi a trasmettere una quantità di dati molto rilevanti, sono essenziali per la questione della guerra del futuro. La guerra del futuro che sarà una guerra combattuta da soldati robot, fondamentalmente, così come oggi o da stormi di droni, eccetera, ha bisogno di infrastrutture tecnologiche importantissime. Il 5G è in qualche modo un passo ulteriore nella costruzione di condizioni infrastrutturali perché le armi intelligenti, le smart weapons, possano comunicare l'una con l'altra e possano, diciamo, giocare un ruolo sempre più importante nella sopraffazione da parte delle popolazioni del mondo che hanno sviluppato un capitalismo tecnologico avanzato, e quindi il nord, il cosiddetto nord globale, nella sopraffazione globale dei paesi del sud del mondo, a scopo naturalmente di riproduzione anche energetica e tutte queste cose che conosciamo benissimo, che spiegano i teatri di crisi di tutto il mondo in questo periodo, in particolare la Libia e il Medio Oriente. Quindi c'è una connessione diretta tra lo sviluppo di tecnologie come il 5G e la prossima frontiera delle guerre combattute senza dover sprecare il sangue dei soldati dei paesi ricchi. Quindi i bei marines biondi con gli occhi azzurri non dovranno più andare a morire e potranno continuare a morire soltanto quelli che sono scuri, poveri e brutti, attraverso naturalmente tecnologie sempre più spaventose. Quindi questo, diciamo, dal punto di vista umano, no? Rischi per la popolazione civile, benefici che sono o benefici di tipo privato commerciale, vedi per esempio quelli che vorranno vendere le macchine che superano i tir senza in curva, benefici di tipo di controllo sociale, quindi il complesso militare industriale che controlla in modo pervasivo le popolazioni, e terzo punto, benefici per la dimensione bellica e quindi la capacità di creare un ulteriore gap tecnologico che si sostanzia in una potenza molto maggiore da parte dei soggetti già forti. A questo aggiungiamo, e questo è un punto molto importante, a questo aggiungiamo quello che è l'impatto sull'ecosistema in generale, non soltanto sulla salute umana, ma su quelle che sono su quella che è la vegetazione. E qui bisogna stare molto attenti perché è ormai pacifico, ci sono rapporti sia del Dipartimento della Difesa americano, ma anche rapporti degli inglesi, del Ministero dello Sviluppo Economico inglese, che danno dei dati incontrovertibili sul fatto che la tecnologia 5G sia incompatibile con la vegetazione di alto fusto, soffra per esempio le fogliazioni delle piante durante la bella stagione e queste cose qui. E allora, guarda caso, proprio in queste fasi della nostra evoluzione stiamo assistendo a continui abbattimenti di alberi sulla base di presunti rischi che si stanno per verificare a causa di possibili crolli. C'è stato qualcuno che ha raccolto questi dati ed è abbastanza impressionante come la polemica sugli abbattimenti degli alberi, come ci siano questi strani abbattimenti degli alberi un po' dappertutto in Italia. Da ultimo c'è stato un caso clamoroso a Posillipo, poi anche andato sulla stampa di Torino, naturalmente senza mettere alcuna connessione rispetto al fatto che stiamo organizzando, sostanzialmente una società che non sopporta più la presenza di alberi in città. Non sopporta più la presenza di questi alberi perché questi alberi rendono sostanzialmente la telecomunicazione difficile e quindi semplicemente dovranno essere abbattuti. Siccome non si possono abbattere dicendolo, soprattutto non si possono abbattere dicendolo in questa fase le ragioni per le quali si abbattono, bisogna costruire delle narrazioni relative a delle nuove presunte rischi alla salute pubblica o ai rischi di crolli, robe di questo genere, che ci consentono di abbattere centinaia e centinaia di alberi perfettamente sani, così per, come dire, cominciare ad entrare nell'ordine di idee che dovremmo vivere in futuro senza alberi, perché gli alberi disturbano, perché la natura non rende la tecnologia utilizzabile nel modo perfetto in cui sarebbe utilizzata altrimenti. Naturalmente chi fa questi discorsi verrà attaccato di essere dietrologico, cospirazionista o tutte le solite cose che vengono dette, ma invece purtroppo l'incompatibilità tra la tecnologia 5G e gli alberi è un dato assolutamente evidente, così come evidente è l'incremento degli alberi che vengono abbattuti. Ora, siccome uno dei compiti per i quali si paga uno stipendio a un pensatore critico, a un intellettuale, è quello di vedere le connessioni, io semplicemente mi limito a buttare sul tavolo della discussione questi discorsi, chiedendo che queste cose vengano assolutamente chiarite in modo indipendente e che si operi una moratoria rispetto a queste trasformazioni tecnologiche potenzialmente devastanti della salute umana e degli ecosistemi, per capire davvero prima che cosa, a che cosa andiamo incontro per il beneficio di superare un camion in curva.
Dire delle parole del professore Ugo Mattei, sono semplici parole di buon senso che pongono domande più che mai legittime e imprescindibili, verrebbe da dire. Il mondo che viene tratteggiato è un mondo abbastanza da incubo. Abbiamo usato la sua figura come interlocutore, ma ovviamente c'è molta altra gente che in basso si sta muovendo per alzare la testa contro questa nuova decisione dall'alto, di cui vengono raccontate solo gli aspetti positivi, facendoci credere che abbiamo un bisogno, non lo so, probabilmente di vedere 4 film in 4K in contemporanea, perché probabilmente è questo, o immergerci in un porno sullo smartphone con degli occhialini che ci fanno vivere l'esperienza in diretta, come dire, con una sensorialità tra l'altro sempre più decorporeizzata. Mi pare abbastanza significativo il discorso che lui faceva sugli alberi che vengono tagliati per permettere il passaggio di queste onde, per poi magari trovarci l'opposto paradossale di nuovi centri commerciali e di nuovi supermercati che vengono aperti nelle nostre città con dei tetti fatti di gardening, per dare un po' di ritintura verde, o per dirci quanto servirebbe invece più vegetazione per mangiare l'aria così catastrofica in cui viviamo. Ma insomma, questo fa tutto parte neanche del futuro ma del presente ormai distopico in cui viviamo. Avevamo annunciato un po' questa trasmissione con un titolo approssimativo: 5G, Eni e altre catastrofi. Sono già le 19:05, per cui le altre catastrofi di cui volevamo parlare possiamo solo brevemente darne un breve accenno, magari tornarci la prossima settimana o prossime puntate, perché riguardano un argomento che tornerà centrale per tutti gli argomenti di cui stiamo parlando. Mi riferisco al nucleare, perché il numero di Internazionale, una delle riviste diciamo più comprate, più seguite, sicuramente più lette in quell'arcipelago strano e in mala salute che è la sinistra, ha dedicato diciamo l'articolo principale della copertina con questo tema, traducendo un articolo dalla rivista Der Spiegel tedesca, e se fosse il nucleare la soluzione alla crisi climatica, un articolo su cui si merita soffermarci, che ci torneremo sulla prossima settimana, perché si parla di questa nuova generazione di centrali atomiche meno pericolose e costose. La tentazione nucleare, il ricorso al nucleare è sempre dietro l'angolo nelle nostre società, dietro la questione della crisi finanziaria, che è anche una crisi energetica, come crisi dei costi energetici, a cui stanno dietro tante guerre che continuano a scoppiare e l'insanguinamento del Medio Oriente. Il nucleare è sempre la soluzione di riserva del capitale in crisi, perché permette una produzione energetica, così ci viene detto, dell'abbattimento dei costi, permetterebbe un'ultra performatività per sostenere energie tanto sponsorizzate quanto inutili come quella del 5G, è soprattutto una tecnologia che ha bisogno di tutto un apparato di vari livelli, molto gerarchizzati, molto segreti e, come dire, molto lontani quindi da possibilità di decisioni o di messa in discussione. Però questo è un tema su cui torneremo, perché, appunto, dicevamo, il ricorso nucleare, la scorciatoia nucleare, l'ultima istanza del capitalismo in crisi è sempre dietro l'angolo, e spesso ci sono molte voci che anche, come dire, dietro, a fianco al movimento Friday for Future, potrebbe uscire in qualche momento come nuova versione e nuova proposta riverniciata di Green il ricorso a quel tipo di tecnologia, con tutto quello che essa comporta. Noi facciamo un breve stacco musicale, parleremo invece tra poco di Eni, perché parliamo poi sostanzialmente sempre di interessi di grandi multinazionali, che sono quelle che impattano di più, che accumulano più capitale, che impoveriscono di più e che definiscono sempre più il futuro delle nostre vite. Però prima lasciamo un breve stacco musicale. Buon ascolto.
Swept coastal trees, where the dead come rising from the sea, with a teddy bear clamped between her knees, she says, where can my lover man be? Well, I'm down in bed with the Eskimos, with the polar bears and the Arctic snow, where the party of penguins are who do not know how I can get back to thee. Well, I'm gonna ask you, babe. Hey! Ho! Oh, baby, don't you go. Supernatural on me, supernaturally. Once I was your heart's desire, now I am the ape hunkered by the fire. Oh, with my knuckles dragging through the mire, you float by so majestically. You're my north, my south, my east, my west. Oh, well, you are the girl that I love best. Oh, well, an army of tanks bursting from your chest. I wave my little white flag at thee. Well, can you see it, babe? To the wall, and I've emptied out the people halls, and I've nailed shut the windows and I've locked the doors. There is no escape, you see. And I chase you up and down the stairs, well, under tables and over chairs. Well, I reach out and I touch your hair, then it cuts me like a knife. For there is all
Cambiando il modo di guardare le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. In Eni, oggi trasformiamo gli oli esausti di frittura in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma non basta. Per fare davvero la differenza, abbiamo bisogno di Chiara, che in città usa l'auto il meno possibile. Perché Eni più Chiara è meglio di Eni. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.
E allora anche qua, come spesso facciamo, usiamo un po' gli spottini delle grandi multinazionali, dei grandi produttori di nocività per introdurre gli argomenti su cui ci concentriamo. Questo è uno dei 4, 5, 6 spot sostanzialmente che la Eni ha prodotto in questi ultimi mesi per, come dire, presentarsi come grande azienda che solca ed esplora le strade delle energie rinnovabili, quella stessa Eni che sappiamo essere il colosso italiano sostanzialmente degli idrocarburi, del petrolio in primo caso, ma anche del gas naturale. Responsabile di interventi diretti all'estero per, diciamo, compromettere gli andamenti, le autonomie politiche locali, responsabile di ecocidio in diversi posti del pianeta e tra l'altro anche al centro di alcuni diciamo così scandali giudiziari che poi, come nel caso di cui parleremo, si risolvono a loro favore. Ma innanzitutto vorrei presentare un amico, un compagno di Milano, Matteo, che abbiamo ai nostri microfoni, che fa parte di un gruppo a Milano che si sta occupando, insomma, di cercare di porre qualche domanda, porre l'attenzione su quelli che sono gli operati dell'Eni. Hanno, diciamo, creato questo gruppo, questa campagna che si chiama Eni Auto. Ciao Matteo.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, partirei con te un po' da quello che è successo la scorsa settimana, giusto perché ci dà il pretesto di parlare dell'argomento e degli aspetti che ci stanno più a cuore. Si è consumato l'ultima udienza, la sentenza di un processo che vedeva appunto un pezzo di Eni a processo per una maxi tangente nel loro operare in Algeria. Se puoi raccontarci un po' di cosa si è trattato.
Esatto, si tratta di un processo in cui Eni i suoi big insieme a Saipem sono stati visti indagati riguardo a una tangente che sarebbe arrivata al ministro dell'energia algerino per potersi aggiudicare, ecco, un blocco, un fondo da cui estrarre del valore di 8 miliardi, da cui estrarre petrolio senza passare da tutte le fasi legali che permettano di aggiudicare questi spazi. Ecco, la tangente per cui sono sotto processo è di 197 milioni, e fino al settembre dell'anno scorso li vedeva insomma ecco colpevoli, mentre adesso alla Corte d'Appello la sentenza è stata ribaltata. La motivazione ufficiale ancora deve uscire, ma nel momento della soluzione, ecco, non si vedeva. Le motivazioni sono quelle per cui non si vede coinvolgimento di Scaroni, che è l'ex AD Eni, e di Vella nella vicenda relativa alle commesse aggiudicate a Saipem, e in più non si vede un vero coinvolgimento di Eni nel manovrare le politiche di Saipem. Questo processo, ecco, è molto simile a un altro grosso processo, che è quello chiamato PL 245, che prende il nome dal blocco per cui ecco Eni avrebbe dato un miliardo invece di tangente, che è ancora in corso, ecco. Questo progetto è stato ribaltato, ma non ci interessa tanto, dal nostro punto di vista non ci interessa tanto la risoluzione del processo, che Eni paghi effettivamente per quello che ha fatto, ma ci interessa che venga data una misura di quelle che sono le politiche di Eni e i modi in cui allunga i suoi tentacoli a giro per il mondo, ecco, ovviamente.
Ecco, io su questo ti chiederei magari di dire qualcosa di più, visto che voi avete aperto una campagna all'università, dentro l'Università di Milano, dove Eni sta sostanzialmente, mi sembra, nel consiglio di amministrazione della statale. Voi avete fatto questa campagna Eni Out e avete prodotto un agevole, simpatico dossier Eni, su cui ti chiederei così di evidenziare i punti salienti.
Ecco, sì, questo dossier nasce in seno a questa campagna, appunto, dopo un mese di organizzazione. Ed è stato fatto uscire in occasione della prima assemblea pubblica che abbiamo tenuto nell'Università Statale in via Festa del Perdono, ed è stato un po' l'uscita pubblica di questa campagna dopo insomma mesi di organizzazione, di ricerca anche riguardo al tema Eni, Eni in università, ma anche Eni nel mondo, perché poi il dossier parla di vari scandali in cui è stata implicata Eni, e un po' anche a grandi linee spiega che cos'è Eni, come se non si sapesse, però ecco i dati ci danno una misura più netta di qual è la portata anche economica di questa azienda e dei modi in cui poi nel mondo si è fatta conoscere e riconoscere, ecco. Per noi è palese alla luce di tutti questi dati e di tutti questi eventi, noi sembra logico opporsi alla loro alla loro presenza in università, ecco.
Tu parlavi di questi dati, non so se ce li hai sotto mano, sul volume, diciamo, di quello che muovono, già il processo di cui parlavamo prima, cioè una niente di 197 milioni di euro, per renderci conto di cosa vuole dire. Strutture, esatto, come l'Eni sono potenti, esatto, molto più di alcuni stati magari in cui operano. Poi, uno dei dati che forse può interessare di più per il dibattito odierno i nostri ascoltatori è quello, per esempio, della qual è la portata della transizione alle rinnovabili dentro Eni, che è quella su cui cercano di rifarsi una facciata.
Sì, sì, in cui stanno puntando molto, e uno degli ambiti in cui lo fanno è anche all'interno dell'università, in cui spingono molto perché i corsi e e gli insegnamenti che danno vanno tanto molto in quella direzione, quando poi i corsi nello specifico riguardano le loro tecniche consolidate di estrazione e di trattamento delle materie prime che poi vanno a estrarre, ma dello iato che c'è tra le loro parole e i loro gesti ce ne dà una prova anche gli ultimi processi per cui invece sono arrivati a conclusione e che li vedano sanzionati, che riguardano la pubblicità ingannevole, ad esempio, di cui penso faccia parte anche lo spot che hai mandato in apertura, e dell'utilizzo per esempio di parole come green legate a certi prodotti che invece non sono assolutamente green, ecco, tutto un grande tentativo di rifarsi la faccia e di mettere nell'opinione pubblica un'immagine che è totalmente da costruire, ecco, perché non è quella che invece si deduce dalle loro azioni, da quello che hanno fatto storicamente, ecco.
Nel vostro dossier ci sono una serie di punti, te ne metto lì due, perché alcuni li abbiamo già trattati, che mi sembra siano interessanti. Uno, voi aprite facendo questo discorso una contraddizione esplosiva, quale sarebbe questa contraddizione esplosiva, e poi parlate del imperialismo di Eni, tra crisi ecologica e imperialismo.
No, scusa, ripetimi un attimo.
Mi rifacevo i punti del vostro dossier, si parla di una contraddizione esplosiva, ti chiederei di così commentare questo concetto, l'introduzione del vostro dossier sull'Eni, e poi parlate di Eni e imperialismo.
La contraddizione esplosiva penso che si possa riassumere in quello che appunto dicevamo, che è quello che Eni continua a fare attraverso i modi in cui e i luoghi in cui mette i propri soldi, e invece la faccia che vuole avere per l'opinione pubblica. Ecco, Eni non smetterà di investire nella ricerca e nell'andare a sondare, ecco, i territori per trovare nuovi fonti di guadagno, ed è quello che sta facendo, e invece nell'ambito di quello che dice al pubblico e ai consumatori, sembra tutta una politica e tutto un investimento riguardo alle energie rinnovabili, alla definizione di questa transizione ecologica che passa anche da fonti energetiche che non sono una vera e propria transizione, ecco, perché si parla di gas, si parla di biocombustibili, si parla di tutti strumenti che vanno comunque a inficiare sul territorio e devono essere per forza di cose tolte alle popolazioni in cui servono come mezzi di sussistenza, ecco. Penso, ecco, che con contraddizione esplosiva si parli di questa di questa grossa finzione che vogliono cercare di nutrire.
C'era anche l'imperialismo, però stiamo finendo, comunque l'hai già un po' sviluppato nella parte di questo discorso. Se vuoi dire ancora due cose sulle prossime iniziative che avete in campo, poi devo chiudere perché ho finito il tempo a mia disposizione.
Intanto vorrei ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato, perché per noi è molto importante, anche per fare in modo che questa campagna non si fermi solo al territorio di Milano, ma dato che riguarda le università dovrebbe essere un discorso che si apre a tanti altri atenei come l'Ateneo di Bologna, l'Ateneo di Pisa, che si vedano arrivare grossi finanziamenti da ENI per fare in modo che insomma che abbiano spazio e agibilità, e invece ci importa che questa agibilità venga tolta, soprattutto in un momento in cui vengano tolti gli spazi anche di auto-organizzazione agli studenti che si vedano impegnati negli atenei. Gli appuntamenti che vorrei ricordare sono quello del 24 gennaio che vede interessate anche Friday for Future, e che ci vedrà in un flash mob davanti alla sede di ENI in corso Buenos Aires, davanti allo store di ENI Castelluce, dalle 5 del pomeriggio, per un flash mob con cui attirare l'attenzione su quelle che sono le contraddizioni di ENI. Un altro appuntamento importante è il martedì 28 gennaio, ci sarà la seconda assemblea pubblica di ENI House, della campagna che stiamo portando avanti in via Festa del Perdono, all'Università Statale di Milano, e speriamo che insomma anche grazie allo spazio che ci date sia partecipata e sia viva e veda l'apporto di tante soggettività che ci piacerebbe vedere al nostro fianco, ecco.
Va bene Matteo, io ti saluto perché devo veramente chiudere, ho finito il tempo a disposizione, grazie.
Ricordo di seguirci dalla pagina Facebook per seguire gli aggiornamenti e per legarsi anche al canale Telegram. Grazie mille, grazie
a
voi e buon lavoro. Grazie.
A te, grazie. Sulle libere frequenze di Blackout siamo veramente in chiusura, vado a leggere solo due commenti messaggi che sono giunti qua al 3466673263, che figata il 5G, moriremo giovani ma la diretta del funerale sarà in 16K. E un altro messaggio: ENI è talmente proiettata nel green che al Politecnico di Torino finanzia completamente il corso di ingegneria del petrolio. E allora in chiusura ricordo solo velocemente un'iniziativa che ci sarà questo venerdì pomeriggio, venerdì 24 gennaio, alla Celateria Popolare di Via Mameli numero 6 al Balloon, alle ore 18 si parlerà insieme all'Assemblea Stop 5G di Torino, appunto dell'appuntamento di sabato 25, di tutte le implicazioni che abbiamo un po' provato a solleticare con l'intervento prima di Ugo Mattei. Vi lascio con la sigla e alla prossima settimana.
Voci dall'Antropocene. Voices from the Anthropocene. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.